6 di sera magazine.
Buonasera ad Angelica Arbasini, bentrovati. Oggi nel nostro magazine vi presentiamo una retrospettiva dell'artista e designer italiana Nanda Vigo, organizzata dal Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona. Poi parliamo di un progetto di agricoltura sociale e sostenibile, quello della cooperativa agricola Seminterra, che produce ortaggi biologici, stagionali e freschi, attraverso un approccio collettivo e solidale. Infine c'è lo spettacolo Momo alla ricerca del tempo della compagnia ticinese Perpetuo Mobile Teatro, che andrà in scena il 21 aprile al Teatro Sociale di Bellinzona. Il Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona ospita la prima retrospettiva in Svizzera dell'artista, architetto e designer italiana Nanda Vigo, tra le figure più significative dell'avanguardia degli anni 60. La mostra si intitola Alfabeto Cosmogonico, è curata da Alberto Fitz e è realizzata in collaborazione con l'Archivio Nanda Vigo di Milano. Si sviluppa sui due piani del museo e permette allo spettatore di comprendere tutto l'iter creativo dell'artista attraverso una divisione per aree tematiche e oltre 40 opere esposte dalla fine degli anni 50 agli anni 2000. Lo spettatore ha poi modo di entrare in relazione con l'indagine forse più famosa dell'artista, quella legata alla cronotopia, che rappresenta la fusione del tempo, Cronos, con lo spazio, Topos, attraverso la luce. Do il benvenuto al curatore della mostra e critico d'arte, Alberto Fitz.
Buonasera.
Per quanto non sia facile in poco tempo riassumere la carriera di Nanda Vigo, io le chiederei comunque di parlarci un po' di questa artista, architetto e designer, insomma di questa figura poliedrica aperta alla sperimentazione.
Sì, beh certo, Nanda Vigo è una figura che ha saputo interpretare l'arte totale e lei si è laureata a Losanna, all'École Polytechnique di Losanna, dopodiché ha iniziato un percorso partendo dalla sua formazione di architetto, ma il suo luogo dove è cresciuta è stata la mitica Milano degli anni 60, accanto a quello che era il suo amore, Piero Manzoni, e poi con gli insegnamenti di Lucio Fontana e di un architetto molto importante che è Gio Ponti. Nanda Vigo intanto appunto è una figura che in una Milano dominata da figure maschili è stata assolutamente preponderante, ha saputo imporsi per la sua capacità di sviluppare un percorso estremamente coerente che si è mosso con grande originalità e grande capacità progettuale tra arte, architettura e design. I tre temi, i tre aspetti sono sempre tra loro coordinati, sono sempre tra loro uniti a livello intersecati, a livello appunto di progetto. E quindi la sua ricerca forse più nota, che è il cronotopo, di cui mostra c'è uno spazio speciale, c'è una sala direi di grandissimo livello anche di carattere storico, con un ambiente cronotopico al centro. Ebbene, questi cronotopi che sono la fusione del tempo con lo spazio attraverso la luce, e poi un elemento nomadico che interviene nell'ambito dell'architettura e del design. Per esempio, appunto, nell'ambito dell'architettura, Nanda Vigo realizza queste case senza pareti fisse, senza strutture in qualche modo definite, sono luoghi mobili, sono luoghi emozionali, sono luoghi che contengono anche quello che è la nostra personalità. Questo evidentemente è un concetto estremamente attuale, no? Di sviluppare degli spazi abitabili, per certi versi immateriali, addirittura ci rimanda al mondo del metaverso. Ebbene, questi aspetti e appunto anche la capacità di sviluppare degli oggetti che non sono mai solo funzionali, ma hanno una dimensione estetica, artistica, di ricerca, di assoluto rilievo, anche con ricerche tecnologiche all'avanguardia, come per esempio accade per la sua lampada Golden Gate. Direi appunto che questa sua capacità di sviluppare un percorso unitario che ci coinvolge razionalmente ed emozionalmente è proprio la caratteristica specifica di questa mostra, dove ogni elemento, ogni ambiente è collegato l'uno all'altro, o come direbbe appunto Nandavigo, triggerato, no? Ovvero non ci sono barriere, ogni elemento innesca un'altra situazione.
Ecco, sì, l'opera di Nandavigo in questa mostra rappresenta per chi la guarda l'occasione di un'esperienza immersiva, resa esplicita proprio dal progetto espositivo stesso, che consente una serie di interazioni con le opere.
Direi assolutamente di sì, queste opere non esisterebbero senza la nostra presenza. Il primo luogo dove ci si deve immergere è proprio l'ambiente cronotopico, no? Dove si passa dall'oggetto, c'è cioè una serie appunto di cronotopi storici sulle pareti, a quella che invece è proprio un'esperienza dove noi siamo all'interno di questo ambiente e perdiamo di vista quello che c'è intorno e diventa un nostro modo di porci e di riflettere su noi stessi, come accade per esempio di fronte ad un'altra opera successiva che è Genesis Light, dove sembra quasi di sentire la palpitazione del nostro cuore. Entriamo in una dimensione molto intima. Questo è un lavoro del 2006-2007, mentre i cronotopi iniziano alla fine degli anni 50, appunto dove la componente emotiva è ancora più evidente, e i Genesis sono opere in cristallo che proprio evocano una serie di rimandi verso il cosmo e la simbologia.
Ecco, tornando all'inizio del percorso, sono oltre 40 le opere esposte dalla fine degli anni 50 agli anni 2000 e si parte dall'architettura.
Sì, ecco, l'architettura, come dicevo, è un aspetto molto importante per Nandavigo. In mostra noi abbiamo per la prima volta fatto realizzare in collaborazione con l'Accademia di Mendrisio due progetti che sono stati concepiti da Nandavigo nel 1959 e nel 1965. Sono due progetti mai stati realizzati, che sono appunto il monumento per i morti del Vajont e le torri cimiteriali. Queste torri cimiteriali sono un'opera particolarmente innovativa, nel senso che Nandavigo sin da allora aveva ipotizzato una struttura verticale che lei appunto ha chiamato ironicamente le Twin Towers per i morti. Evidentemente questo uso dello spazio è poi un concetto che poi l'architettura acquisirà in tempi molto più recenti, basti pensare a Bosco Verticale a Milano. Ecco, quindi in queste opere, così come in molti altri suoi interventi di carattere architettonico, basti pensare alla Zero House, che è una delle sue prime case, c'è sempre questa sua assoluta originalità, questa sua personalità molto dirompente, che fa sì che ogni sua architettura sia di per se stessa un'opera d'arte. Ed è questa la ragione per cui in questo suo percorso totale Nandavigo è sempre una grande artista, indipendentemente dall'azione che compie.
La mostra Nandavigo, alfabeto cosmogonico, al Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona si può visitare fino al 25 giugno 2023. Parliamo adesso di un progetto di agricoltura sociale e sostenibile sul piano di Magadino, portato avanti dalla cooperativa Seminterra, che produce ortaggi e frutta biologica di stagione e anche piccole piante, e che si basa su principi che vanno oltre la produzione alimentare, con un approccio collettivo e solidale. I soci della cooperativa partecipano ai costi di produzione, così come alla condivisione dei frutti della terra, ma anche dei rischi, per esempio quelli legati alle avversità meteorologiche. Noi ne parliamo con la cofondatrice di Seminterra, Lidia Seldorf.
Seminterra è una cooperativa nata tra il 2019 e il 2020 sul piano di Magadino, più preciso tra Gudo e Sant'Antonino. Siamo una cooperativa agricola che si ispira molto, si avvicina tanto ai sistemi CSA, quindi Community Supported Agriculture, agricolture supportate dalla comunità, esattamente in italiano. Sono dei sistemi che chiedono sia al produttore che al consumatore di praticamente produrre insieme gli ortaggi o gli alimenti sul campo. Questo sistema è nato da diversi punti nel mondo, è stato di grande ispirazione soprattutto in Svizzera, anche ci sono dei progetti molto grandi, molto sviluppati, producono ortaggi e richiedono degli abbonamenti, permettono alle persone di stipulare degli abbonamenti all'inizio dell'anno, che praticamente stipulando l'abbonamento loro garantiscono l'acquisto per tutto l'anno di prodotti sul campo. Questo permette al produttore, quindi a chi coltiva, di avere la garanzia, la sicurezza di poter fare qualcosa, di guadagnare un salario degno e rispettoso, perché c'è un enorme problema di pressione e difficoltà di produrre alimenti buonissimi, di altissima qualità, ma a bassissimi prezzi. Il costo è sempre maggiore e i prezzi sono sempre più bassi, soprattutto dalla grossa produzione. In questo sistema invece diverso, il prezzo rimane alto, ma è garantito la vendita, quindi il prodotto è già venduto all'inizio dell'anno.
Ecco, ma quanti siete all'interno di questa cooperativa appunto che si trova sul piano di Magadino, e siete tutti dei professionisti, nel senso è il vostro lavoro?
No, Seminterra è nata con un gruppo e una decina di persone che si sono presi la responsabilità di creare questo progetto e sono tuttora sempre presenti e mettono molto tempo a disposizione, soprattutto per quel grande lavoro che c'è dietro le quinte. Non siamo soltanto orticoltori professionisti, siamo molte persone che lo fanno soprattutto anche a livello volontario e si prendono la responsabilità di fare un po' tutto. Poi ci sono questi definiti gli orticoltori produttori, siamo in 3 persone con un salario in percentuale più bassa, abbiamo un salario al momento al 100 distribuito su 3 persone, noi ci prendiamo la responsabilità di far sì che la produzione venga fatta bene, correttamente, e che ci sia qualcuno tutti i giorni per farla. Poi abbiamo anche la responsabilità di seguire le persone che invece vengono all'orto ad aiutarci. Una volta che si è stipulato un abbonamento, un esempio è l'abbonamento settimanale richiede 4 giornate all'anno di aiuto, che può essere vario, può essere sia sul campo ma anche in altri ambiti della nostra cooperativa, può essere ideale anche qualcuno che magari ne sa tanto di marketing o di computer, di informatica, e quindi che può aiutarci in questo ambito, per esempio. Poi noi non siamo orticoltori, noi siamo io e il mio compagno ingegneri ambientali, abbiamo studiato qualcosa un po' dell'ambito, io soprattutto mi sono poi specializzata in orticoltura e in agricoltura ecologica, ma non abbiamo le conoscenze di qualcuno che adesso ha un'esperienza e una formazione orticola nell'ambito.
E quindi ognuno ha un suo ruolo all'interno di questa cooperativa agricola che produce ortaggi biologici, stagionali, freschi, piantine e anche prodotti elaborati?
Esattamente, i prodotti elaborati sono per il momento ancora qualcosa di un po' marginale, perché la produzione in sé richiede già tantissimo tempo, sono più il lavoro è manuale, più grande è il tempo necessario e le conoscenze che devono essere messe in campo, e quindi i prodotti elaborati, che sono anche loro tutto un ambito a sé e che vogliamo portarli di grandi qualità, rimangono per il momento un po' le cose che facciamo per Natale o dove riusciamo. E sì, ci abbiamo poi anche già solo all'interno di questa produzione tanti ambiti, ognuno si prende un po' le sue responsabilità, come per esempio noi siamo molto sensibili anche per tutto ciò che riguarda la biodiversità e la natura, che è sempre molto marginalizzata, non soltanto a livello agricolo ma anche paesaggistico, nelle città, dappertutto. Per noi invece è fondamentale, vogliamo rimetterla al centro. Per mantenere un prato con tanta biodiversità c'è bisogno di tempo e di lavoro, e quindi ogni persona si prende un po' le sue responsabilità.
E oltre a contrastare lo spreco, al rispetto della biodiversità, in un certo senso si impara anche l'arte di fare l'orto, si riscoprono i sapori non industriali, locali, di stagione, si comprendono i concetti come la rotazione delle colture.
Esattamente, la particolarità e penso la maggiore qualità che porta questo tipo di progetto è un ortaggio che viene acquistato ma praticamente al sapore di un orto di casa, e in secondo luogo ha la possibilità di essere prodotto il più vicino possibile alla miglior qualità di, ma proprio di sapore anche, i pomodori, le melanzane, le zucchine, poterlo raccogliere il mattino e consegnarlo entro 3 ore al consumatore, che poi lo porterà a casa e lo potrà cucinare magari il giorno stesso o i giorni seguenti, è una qualità totalmente diversa di invece gli ortaggi che vengono consegnati alla grossa produzione, che magari vengono raccolti il giorno prima, alcuni possono essere magari del giorno stesso, ma spesso sono raccolti fino a una settimana prima, quindi è tutta un'altra qualità. La rotazione per quanto riguarda la produzione è fondamentale se si vuole preservare il suolo principalmente, ma anche la produzione stessa degli ortaggi. Bisogna implementare e avere una rotazione delle colture, perché altrimenti, come nel passato è stato più volte riconosciuto, una monocultura, quindi la produzione di uno stesso ortaggio sul campo, porta solo e unicamente a più malattie portano a più utilizzo di prodotti per poter avere comunque una produzione, quindi prodotti chimici, fitosanitari, e se si vuole evitare tutto questo tipo di utilizzo bisogna assolutamente partire da una rotazione. Poi noi vogliamo andare ancora un po' più in là, non è sempre possibile, ma noi vorremmo anche togliere i prodotti, cioè lasciare che ci siano degli insetti che possano recare danno a certi ortaggi, a lasciare che le forme non siano sempre perfette, che le foglie non siano sempre solo verdi perfette senza nessun forino o buchino, perché per noi è fondamentale poter dire: questo ortaggio lo raccogliamo, è buono, esattamente nello stesso modo come se fosse prodotto in modo industriale, ma così l'ho raccolto, lo posso portare in tavola, non ho sprechi, sensibilizzo perché posso parlare di forme e colori diversi e anche magari di verdure un poco belline o non troppo belle, e riduco anche l'utilizzo di prodotti che noi non vogliamo utilizzare, perché un insetticida resta un insetticida, anche se è permesso a livello biologico, è comunque un prodotto che ha un'invasione, un impatto su quello che è il nostro suolo e le nostre colture.
Adesso spazio ad un appuntamento. La compagnia ticinese Perpetuo Mobile Teatro presenta il 21 aprile al Teatro Sociale di Bellinzona lo spettacolo Momo alla ricerca del tempo, tratto dal celebre romanzo Momo dell'autore tedesco Michael Ende. Con noi c'è Marco Cupellari, direttore artistico della compagnia Perpetuo Mobile Teatro e regista dello spettacolo.
Allora, intanto quando ho letto il libro, insomma, l'ho cominciato, mi ha subito affascinato molto, l'ho divorato, ho pensato che sarebbe stato molto adatto per la nostra prossima produzione. C'è da dire che noi lavoriamo con un linguaggio prettamente non verbale, visuale, utilizzando delle maschere intere, quindi i testi sono davvero ridotti all'osso, e allora ci piace lavorare su delle storie che abbiano un po' il carattere di una fiaba, di un mito, in modo da che appunto ci aiutino a usare questo linguaggio che è prettamente non verbale. E Momo si presta molto da questo punto di vista, perché diciamo che è una fiaba moderna, contemporanea, che ha un tema essenziale, semplice, se si vuole, al suo interno, e che quindi permette di lavorare sugli archetipi e su tematiche che sono universali e che permettono di lavorare in una maniera in modo da tirar fuori il mito e questi archetipi che ci sono all'interno. Quindi la messa in scena del testo è stata, se vogliamo, anche una traduzione da un linguaggio che è completamente verbale a uno spettacolo che è uno spettacolo di teatro fisico e non verbale.
Ed è uno spettacolo per tutti dagli 8 anni, corretto?
Sì, corretto. Noi appunto consigliamo un'età minima di 8 anni perché chiaramente ci sono anche delle scene un pochino scure. Il libro poi di per sé ha questi uomini grigi, ha queste ombre, quindi l'età adatta è da 8 anni in poi. Uno spettacolo per tutti perché è quello che noi facciamo, cioè appunto cerchiamo di lavorare su dei contenuti che sono anche complessi, ma di trasmetterli in una maniera semplice, di lavorare su archetipi che poi alla fine vanno a raccontare sia un pubblico di bambini e di giovani, perché appunto lavoriamo in sostanza sulla struttura di una fiaba, ma che, come questa storia ci permette di fare, appunto si lavora su dei contenuti universali, su metafore esistenziali che gli adulti possono ricevere con ricchezza, ecco.
Tra l'altro lo spettacolo include un laboratorio dove sono approfonditi alcuni contenuti importanti presenti nel romanzo, come il tema del tempo. E che cos'è il tempo? Il tempo esiste in noi o siamo noi che esistiamo nel tempo? Insomma, per riflettere sul significato che questo può avere nella vita di tutti noi.
C'è una cosa particolare che abbiamo deciso di fare, che sarà un workshop che più che un laboratorio, diciamo, è un percorso esperienziale che abbiamo... ho creato in collaborazione con Marco Miranda, che è un fisico e appunto un creatore di mostre didattiche per il Tecnorama di Winterthur. Abbiamo creato insieme questo format che, come dicevo, è un percorso esperienziale proprio sulla percezione del tempo, che è il tema fondamentale del romanzo, no? Il romanzo è un racconto sul tempo, su cosa è il tempo, e alla fine, diciamo, per sintetizzare, secondo me la cosa importante che viene fuori è che la fisica contemporanea ha dimostrato che il tempo, si dice, no, il tempo non esiste, e c'è questa frase molto bella, abbiamo tempo o siamo tempo? E quindi quanto è centrale rispetto alla conoscenza, a cosa è il tempo, quanto è centrale la percezione che noi abbiamo del tempo e quanto è centrale la presenza che noi abbiamo in questo tempo. Cito una frase nel romanzo di Momo, si dice appunto che tutto il tempo che noi non percepiamo con il cuore, come la nostra vista percepisce i colori e le nostre orecchie percepiscono i suoni, tutto il tempo che noi lasciamo passare senza essere presenti adesso è sprecato. E questa tematica per noi è estremamente affascinante e troviamo che oggi sia una tematica assolutamente da condividere, e farlo attraverso lo spettacolo, attraverso un workshop e poi un percorso esperienziale che è aperto anche lì a tutti, ci sembrava una formula affascinante da portare avanti.
Sono previste delle repliche dello spettacolo Momo alla ricerca del tempo. Ecco, vogliamo dare un sito per tutte le informazioni dettagliate?
Sì, allora il sito è www.perpetuomobileteatro.ch.
Per oggi è tutto, 6 di Sera Magazine termina qui, grazie per averci seguiti. Nella puntata di domani ospiteremo Nolan Quinn, trombettista, produttore ticinese, vincitore del premio Swiss Jazz Award 2022, ha all'attivo oltre 500 spettacoli dal vivo, ha viaggiato in tournée per tutta Europa e negli Stati Uniti d'America. Lo conosceremo meglio domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di un ottimo sabato sera.